Ciao.
Allora, buongiorno a tutti. Io convocherei, se possibile, l'ho conosciuta fugacemente prima, la dottoressa Luisa Clausi Schettini dell'AIL, che ci ospita per un suo saluto. Grazie, dottoressa.
Buongiorno a tutti. E mi sentite?
No.
È un grande onore per me poter, diciamo, dare un saluto di benvenuto al Forum del Terzo Settore. Sono, devo dire, anche un po' particolarmente emozionata, sebbene mi sembra di stare un po' alle nostre assemblee dei soci di AIL, perché riconosco le persone attraverso i volti di persone impegnate nel volontariato e che agiscono certamente con il cuore. È molto importante la vostra presenza qui per noi. Questa sala in particolare e tutto il centro che voi vedrete, che è stato voluto fortemente dal professor Mandelli, che è il fondatore di AIL, viene affittato per convegni e il ricavato di questo affitto viene destinato alla ricerca scientifica, al nostro gruppo di ricerca Fondazione GMEMA, Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto, di cui ospitiamo il centro dati proprio nell'edificio annesso. Quindi la vostra partecipazione qui è una sorta di solidarietà al quadrato, per questo vi ringrazio moltissimo per averci scelto. Vi do due parole brevissime sull'AIL per non rubare tempo ai vostri lavori. Non so se avete conoscenza dell'Associazione Italiana contro le leucemie e linfomi e mieloma, fondata e voluta dal professor Mandelli, che l'ha guidata per tanti anni. È un'organizzazione composta da un duplice livello di attività, la sede nazionale, che è questa dove voi vi trovate, che è un'associazione che coordina 81 associazioni sul territorio, associazioni autonome sia da un punto di vista patrimoniale e amministrativo e proprio di competenza territoriale provinciale, quindi un lavoro oggettivamente molto complesso, ma è proprio questo duplice livello di territorialità che rende l'organizzazione particolarmente efficace nei confronti delle persone affette da tumori del sangue. Il nostro obiettivo è molto semplice, è prendere il malato e accompagnarlo in tutto il percorso della malattia, sostenendolo da un punto di vista della ricerca scientifica, quindi garantendo le cure migliori, offrendo dei servizi di assistenza alle case alloggio, alle cure domiciliari, le scuole in ospedale, le sale giochi. La nostra missione è proprio quella di aiutare il malato in questo percorso lungo, purtroppo molto spesso lungo e sofferto, a cui si è aggiunto poi da qualche anno anche lo scenario della cosiddetta povertà sanitaria, sulla quale l'AIL diciamo, dà delle risposte concrete molto importanti. Per noi sono giorni molto importanti. Domani è il 21 giugno, è la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma. La celebriamo in tutta Italia sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Qui scorro alcune immagini di quelle che sono le iniziative della giornata nazionale, un viaggio in barca a vela con i malati, il numero verde a cui rispondono medici ematologi da tutta Italia. Insomma, veramente molto difficile dire in poche parole un'organizzazione alla quale mi onoro di appartenere da oltre 30 anni, che veramente fa tanto, ma molto, per oltre 150 centri di ematologia e per decine e centinaia di migliaia di pazienti. Al momento soltanto un sincero grazie per aver scelto la nostra sede, per averci in questo modo testimoniato ulteriormente la vostra solidarietà. Grazie.
Grazie a voi e grazie a lei, grazie a Luisa Clausi Schettini dell'AIL. Allora, devo dire che in questa fase intanto ringrazio anch'io dell'opportunità che mi date di formazione in questa mattinata, che non è una mattinata, diciamo, pubblica, aperta al pubblico, diciamo, è un'occasione di riflessione, di formazione che si lega alla vostra assemblea, all'assemblea del Forum del Terzo Settore, e quindi vi ringrazio per questa opportunità. Devo dire che in questa fase dove la parola popolo è diventato un po' il paradigma che influenza il discorso pubblico, rilanciare nella chiave valoriale e concreta il concetto di capitale sociale mi riempie di speranza e quindi sposta l'attenzione, diciamo, sul piano dell'innovazione sociale e su quello della coesione, perché questo è un grande tema rispetto al quale il Forum può esercitare quello che mi verrebbe da dire una vera e propria funzione assimilabile a concetti costituzionali. Quindi davvero grazie per aver rimesso al centro questo tema. Richiamare la riflessione su questo aspetto colma peraltro anche un vuoto nel quale risalta l'evidente crisi dei cosiddetti corpi intermedi, che proprio quel capitale umano e sociale faticano ormai a tenere insieme. Insomma, è inutile che ce lo nascondiamo. Insomma, questo tema del capitale sociale rimette anche in discussione al centro quello che nel Novecento hanno rappresentato questi elementi di coesione. Cruciale diventa quindi per il terzo settore rimettersi al centro del dibattito, io sono felice di questo, non solo con contributi analitici e di prospettiva che indicano anche dei percorsi, no, significativi ed esemplari, che poi nel corso della mattinata capiremo meglio. I contributi di stamattina, le persone che sono qui al tavolo sono ampiamente conosciute da voi, ma poi le presenteremo man mano, saranno proprio mirati, ci aiuteranno proprio a focalizzare questi passaggi, non solo per ridefinire e precisare il ruolo del terzo settore come aggregatore o come humus, come ha detto Monsignor Galantino in quel ottimo articolo comparso su Sole 24 Ore, e precisare quindi il ruolo del terzo settore come aggregatore di capitale sociale, ma anche per agganciare le sue realtà alle dinamiche contemporanee della comunicazione sociale e anche della comunicazione più innovativa in termini di tecnologie. Ci tenevo solo a darvi questi piccoli spot personalizzati. Claudia Fiaschi, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, a lei, a te, potete anche applaudirla, non è mica vietato. Un segnale di incoraggiamento. Allora, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, come ben sapete, ha lei il compito di darci due o tre dritte sulle quali poi naturalmente articoleremo i contributi più analitici e scientifici.
Due proprio riflessioni veloci, ma prima ovviamente un grazie a chi ci ospita, all'AIL, perché comunque è sempre un piacere poter lavorare con i nostri lavori assembleari anche vicini all'attività di chi poi fa queste scelte di prossimità. È un'esperienza che sarebbe bello poter fare più volte. Un saluto a tutti quelli che sono venuti, c'è Carlo Borgomeo, il presidente di Fondazione Con il Sud, che è un compagno di viaggio importante per il nostro mondo, è presente il senatore Di Piazza, che ci ha molto accompagnato in questa prima fase del nuovo governo sulla gestione del rapporto con le commissioni speciali per portare avanti i decreti, che dopo ci porterà il saluto del ministro Di Maio. Quindi grazie anche a voi per essere venuti qui ad un'assemblea che ha la caratteristica di essere un'assemblea interna, di non essere un'assemblea esterna e pubblica, che abbiamo voluto dedicare alla riflessione su chi siamo noi. E cade questa riflessione in una giornata molto particolare, perché oggi è la giornata mondiale dei rifugiati e quindi è la giornata in cui si celebra la sigla della Convenzione di Ginevra e quindi quegli impegni di solidarietà internazionale che molte delle nostre organizzazioni oggi portano avanti con la propria missione e con la propria attività. Abbiamo voluto dedicare questa assemblea al tema proprio dell'identità e del ruolo del terzo settore. Questo è un tema molto importante, molto significativo, perché noi restiamo convinti che la mobilitazione dei cittadini rimane uno dei motori importanti del progresso del paese e che tutto questo è legato a quelli che io chiamo un po' dei superpoteri, vogliamo dirla così, di cui dobbiamo essere orgogliosi e più convinti, che sono quelle caratteristiche straordinarie, che non sono le cose che facciamo, che sono pure molto importanti, ma sono quella capacità di inventarsi delle nuove soluzioni, quella buona innovazione sociale che nasce dalla capacità di stare accanto alle questioni che riguardano le persone e che fa generare l'iniziativa, le soluzioni, forse anche qualche errore, ma molte buone soluzioni sociali in ogni epoca e in ogni territorio sono nate proprio dalla mobilitazione dei cittadini e dalla loro capacità poi di farle apprendere, farle diventare patrimonio delle proprie architetture istituzionali, delle politiche pubbliche e delle politiche amministrative. E l'altra caratteristica straordinaria è che mentre facciamo questo non facciamo solo delle cose buone per le nostre comunità, ma costruiamo quei legami tra le persone nella comunità che fanno la differenza tra avere una sensazione di sicurezza che nasce dal fatto che ci si dà la mano nei momenti di difficoltà, che ho dei vicini, che ho la capacità di attingere nei momenti in cui divento fragile a questi legami di prossimità. E questo è uno dei patrimoni che costruisce il terzo settore italiano, che costruisce il buon terzo settore italiano e non solo. Su questo, su queste caratteristiche, quindi, si va straordinario, credo che si deve riaffermare con orgoglio quello che è il portato del dettato costituzionale. Queste sono le caratteristiche costituzionali della nostra democrazia, della nostra Repubblica, perché quando l'articolo 18 dice che queste cose vanno protette, non lo dice casualmente, non dice che vanno protette le attività che facciamo, dice che va protetto questo modo dei cittadini di partecipare alla costruzione della propria capacità di mobilitazione e di costruzione del progresso sociale della propria comunità. Quindi siamo molto di più di quello che spesso viene semplificato, siamo molto di più di quelli che si attivano per le emergenze, siamo molto di più di quelli che si collocano sulle frontiere del disagio, siamo molto di più di quella funzione sostitutiva che a volte lo Stato ci attribuisce, le amministrazioni ci attribuiscono, perché siamo quelli che vanno dove lo Stato non ce la fa più, siamo molto di più. Ma abbiamo bisogno di essere più orgogliosi e più consapevoli di questo ruolo che abbiamo sempre svolto, che continuiamo a svolgere e che potremo continuare a svolgere. Quando abbiamo presentato nella scorsa assemblea i dati della ricerca, ci siamo resi conto di quanta creatività sociale è dentro le nostre organizzazioni, che a volte no, sono rappresentate invece in modo anche più istituzionale. Quindi questa è anche l'assemblea della consapevolezza, dell'orgoglio e della consapevolezza, e anche di qualche impegno, perché noi abbiamo bisogno di questa forza della consapevolezza per contrastare una stagione che è anche abitata dalle grandi paure di un paese che tende ad invecchiare, ed invecchiando ha paura anche della propria ombra. Molte delle paure che agitano le nostre comunità non nascono da minacce reali, sappiamo benissimo, nascono dalla fragilità complessiva di una popolazione che, invecchiando molto, inevitabilmente tende ad avere più paura. Questa è una cosa fisiologica. Noi sappiamo che uno dei temi che abbiamo rimesso al centro della nostra riflessione è il tema del ricambio generazionale, il tema dell'inversione demografica dei destini del paese, non casualmente, perché un paese che non ha giovani non ha la capacità di reagire con energia alla paura, e quindi trovare quel coraggio del cambiamento di cui invece questo paese ha fortemente bisogno. Ed è un'assemblea degli impegni, qualche impegno oggi ce lo prenderemo, alcuni impegni li stiamo costruendo, ne accenno uno perché è il tema di questi giorni, legato al lavoro che abbiamo, diciamo, ripreso su quella piattaforma legata al tema della costruzione di un modello di governo delle migrazioni, un modello italiano del governo delle migrazioni che avevamo, vi ricordo, aperto con un tavolo non solo dei soggetti del forum, ma allargato a soggetti che non sono dentro il forum e non potrebbero esserci, uno per tutti il mondo della Caritas. Questa tavola allargata che abbiamo riprende a lavorare con l'obiettivo di costruire di nuovo la visibilità di quello che noi possiamo portare a contributo delle soluzioni per governare in modo positivo i flussi all'interno del paese, e costruire sulla base delle nostre proposte e insieme anche agli altri pezzi delle istituzioni, non solo il governo ma anche a livelli regionali e locali, istituzionali locali, una proposta e un ragionamento dove il terzo settore non può fare tutto, il terzo settore non può risolvere il problema delle migrazioni, nemmeno un singolo governo può risolvere il problema del governo dei flussi migratori, perché ci supera abbondantemente. È un fenomeno che la giornata di oggi ci ricorda che è molto complesso. Si sta parlando di una persona su 110, questi erano i dati che venivano sui giornali stamattina, che è costretta ad andare via dal luogo in cui abita, e che quindi richiede che ciascun attore della comunità faccia la propria parte per trovare una soluzione efficace, equilibrata, equa e civile. Dentro questo quadro quindi noi non possiamo che riaffermare che il terzo settore c'è ed è parte delle soluzioni positive che possono essere messe a disposizione di un paese che voglia risolvere questo tipo di problemi in maniera costruttiva. Abbiamo anche delle idee per come correggere ciò che va corretto, perché alcune cose siamo consapevoli che vanno corrette, e abbiamo anche delle idee per come tenere insieme le cose che vanno tenute insieme. Il secondo impegno è quello sullo sviluppo sostenibile, è un tema su cui vorrei cogliere solo l'occasione di ringraziare in questo momento il Forum Piemonte e il Forum della Campania e anche il Consorzio La Radia, che hanno realizzato due degli eventi nell'ambito del Festival della Sostenibilità, il segno che questo lavoro procede nello sviluppo di una cultura di attenzione a come i modelli di sviluppo che scegliamo influiscono sul progresso dei nostri territori e possono attendere dare un contributo efficace alla riduzione delle diseguaglianze tra le persone nei territori. E questo per noi resta un passo lento e costante. Sappiamo che il cambiamento sociale non avviene nei tempi di vita dei governi, avviene in tempi più lunghi, e noi abbiamo bisogno di sposare politiche che vanno oltre i 10 anni. L'ultimo impegno è quello sull'etica organizzativa. L'assemblea di oggi pomeriggio toccherà un tema importante. Cercheremo di fare un passo avanti sullo sviluppo del protocollo di autocontrollo e di qualità che abbiamo in qualche modo avviato da quasi un anno ormai come lavoro di riflessione sull'etica organizzativa, su come questa nostra identità si sposerà con invece delle coerenze nelle pratiche organizzative. Quindi questo sarà l'altro tema degli impegni di oggi. Mi fermo qui perché la mia introduzione voleva solo essere un'introduzione breve. Un grazie a professor De Rita, un grazie a tutti i relatori che oggi sono qui per portarci un contributo alla riflessione, e spero che questo ci serva per costruire un percorso di approfondimento, di arricchimento e di, appunto, per la costruzione di questo orgoglio, di questa consapevolezza e di questa forza. Chiederei a Stanislao, che è qui, di venire a portare il saluto del Ministro, e lo ringrazio per il supporto che ci ha dato in questa prima fase.
Buongiorno a tutti. Grazie dottoressa Claudia Fiaschi, sarò brevissimo per non togliere appunto tempo ai relatori. Voglio solo dire intanto che stamattina ho sentito appunto il ministro che mi ha pregato di portare i suoi saluti. Sappiamo perfettamente che la riforma del terzo settore è nella sua fase conclusiva e nel 2019 deve di fatto comunque essere attuabile e il più possibile essere confacente con quanto fino adesso è stato fatto, che è una realtà che riguarda 350.000 enti e coinvolge 5.600.000 volontari. E su questo credo e spero che il Parlamento tutto, perché per alcune problematiche credo che bisogna fare un po' il superamento tra maggioranza e minoranza quando sono problematiche relative, importanti. Io sono del Sud e la problematica del terzo settore al Sud è molto sentita, fondamentalmente nel campo delle imprese sociali, alle quali credo tantissimo, e io come persona ho lavorato molto appunto nella mia professione accanto al mondo del terzo settore. Assieme al professore Becchetti abbiamo lanciato in Sicilia l'economia, il laboratorio per l'economia civile, il professore Becchetti, il professore Zamagni e il professore Bruni. E per mio lavoro io sono stato direttore di Banca Etica in Sicilia, ho fondato Banca Etica a Palermo e quindi sono stato realmente anche dal punto di vista finanziario molto vicino al terzo settore e alle imprese sociali. E appunto per questo, quando in commissione speciale è arrivato la richiesta di parere sul decreto che riguarda appunto la problematica delle imprese sociali, la prima cosa che ho fatto, ho preso il telefono, ho telefonato al professore Becchetti chiedendo di darmi qualche nominativo da poter contattare. E il professore Becchetti mi ha indicato la dottoressa Claudia Fiaschi, che ho contattato e ho pregato di incontrare per avere quell'aiuto, per cercare di assieme portare avanti il più possibile ciò che può essere importante per questo mondo. Quindi concludo dicendo io sono a disposizione e spero che mi possiate veramente aiutare a fare le cose bene. Grazie.
Grazie a lei, senatore De Piazza. E nel frattempo stanno arrivando naturalmente persone che mi fa piacere salutare e ringraziare, a cominciare dalla senatrice Anna Maria Parente. Buongiorno, grazie di essere qua. Relatrice al Senato del decreto legge sul reddito di inclusione. Saluto anche Ledo Prato, segretario generale di Mecenate 90, che dovrebbe essere arrivato. Insomma, man mano cercheremo naturalmente di dare il benvenuto e salutare tutti, però siccome abbiamo molte relazioni, abbiamo il professor Becchetti che peraltro ha altri impegni, quindi do sicuramente a lui la possibilità di intervenire se vuole usufruire di questo podio per il suo intervento, il professore ordinario di economia politica presso l'Università di Roma Tor Vergata.